pareggio col Milan è scaturito dal fatto che De Laurentiis sia entrato negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo. Insomma, è stata davvero la mano di De Laurentiis che ha cambiato il Napoli tra il primo e il secondo tempo. Devo dire che con il Milan la reazione è stata estemporanea, è stata delle individualità, dei singoli, la rabbia, l'orgoglio, certamente un po' di pressing in più, ma non certamente una reazione del gioco, perché il gioco comunque non si è visto nel secondo tempo contro il Milan, o soltanto in parte. Devo dire, leggevo con attenzione stamattina il fondo di Vittorio Zambardino del Corriere del Mezzogiorno, che è molto chiaro e probabilmente si spinge anche oltre l'immaginazione. Scrive: sarebbe facile chiedere presidente, proviamo a raddrizzare questa barca cambiando la guida tecnica, solo che si entra nel mistero della nuova gestione monarchico assolutista della società. Da settimane assistiamo alla sceneggiata del presidente a Castel Volturno, una cosa davvero penosa, scrive Zambardino. Filtrano notizie sul carisma presidenziale, domenica sera il presidente è sceso negli spogliatoi, ha dispensato un cazziatone e la partita è andata a posto per miracolo. Ora, in attesa che il presidente cominci anche a guarire gli storpi e a ridare la vista ai ciechi, ci sarebbe una stagione da salvare, adesso, non a gennaio. Questo Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno. De Laurentiis a gamba tesa, scrive La Repubblica. Buongiorno da Gianluca Gifuni, Emanuela Castelli in redazione, Toni Mola in regia, questa è Forza Napoli sempre, e dall'altro lato c'è Pasquale Tina. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Insomma, al di là di quello che scrive il Corriere del Mezzogiorno, lo scrive La Repubblica nel titolo, un titolo enorme, De Laurentiis a gamba tesa, ne abbiamo parlato anche ieri mattina, abbiamo qualche dettaglio in più. De Laurentiis tra il primo e il secondo tempo di Napoli-Milan si è fatto vivo negli spogliatoi e ha dispensato, diciamo così, i suoi suggerimenti, se vogliamo, alla squadra e al tecnico, se vogliamo dirla in maniera delicata, no?
Ah sì, io i suggerimenti credo abbia, diciamo, chiesto conto, insomma, di questo brutto primo tempo, perché il primo tempo del Napoli è stato brutto, magari ha incoraggiato, il presidente è molto vicino alla squadra in questo periodo. A me risulta, insomma, che in caso di vittoria la squadra avrebbe avuto anche un premio in caso di vittoria contro il Milan, quindi questo ti fa capire quanto, insomma, ci sia impegno nel provare, diciamo, a risollevare la situazione. La domanda, Gianluca, è quella che ci siamo fatti la settimana scorsa, ce la continuiamo a fare adesso, e se tutto questo basterà. Secondo me no, rispondo.
Anzi, lo chiediamo anche perché ai nostri amici, basta l'intervento deciso di De Laurentiis per cambiare le cose?
Fammi completare il pensiero. Non è soltanto una questione di compattezza, di voglia, di grinta, perché quella c'è, altrimenti la partita non la recuperi nel secondo tempo, quella c'è. C'è stata una gara, il Napoli ha giocato di squadra anche a Berlino, perché anche lì tu hai giocato di squadra, parlo di grinta, di applicazione, e che mancano altre cose, Gianluca, mancano altre cose. C'è una squadra che era abituata a difendersi attaccando, cioè stando nella metà campo avversaria e facendo, diciamo, pressing nei 30 metri avversari, non lo fa più. Cioè, è una squadra che è abituata a stare corta, perché poi il concetto di riaggressione ti consente, appunto, di recuperare, più recuperi la palla alta nella metà campo avversaria, più hai opportunità di essere pericoloso, ma soprattutto, insomma, di tenere lontano l'avversario dalla tua porta, e invece lo aspetti. È una mentalità diversa, è un tipo di, come dire, di impostazione diversa. Io ho fatto una domanda domenica sera a Garcia e lancio questa provocazione, e a quel punto noi ne parlammo già, io credo che l'ibrido non funzioni, e a quel punto
l'ibrido sarebbe, scusami Pasquale, cerchiamo di spiegarlo bene, quello che a metà strada tra quello che gli viene chiesto e quello che vorrebbe fare,
no, a metà strada tra quello che eri e quello che magari Garcia vorrebbe che Napoli fosse,
ecco.
E allora a quel punto forse sarebbe meglio cambiare proprio, cioè, quindi mi sembra abbastanza evidente, Gianluca, che Garcia voglia giocare con le due punte, con la punta e il sottopunta, con la punta e il trequartista, insomma, poi ognuno scelga, insomma, la dicitura, insomma, preferita, perché magari stringe le due linee basse tra difesa e centrocampo e verticalizza per il trequartista per la seconda punta, che possa essere Raspadori, che possa farlo, può fare Zielinski, lo può fare Lindstrom. Potrebbe essere questa una soluzione, non di bel calcio, perché io credo che quello non lo vediamo più, insomma, dobbiamo essere anche realisti, ma quantomeno Gianluca per come si dice, quando una squadra non sta attraversando un gran momento, lo si vede da un aspetto fondamentale, i gol subiti. Cioè, quantomeno bisognerebbe cominciare a sistemare la fase difensiva.
È vero, c'è Domenico al telefono, ci sono molte chiamate, andiamo a raffica. Domenico, buon pomeriggio.
Buongiorno, ci vuole tanto, capite che questo allenatore non lo voglia. Questo vi dico.
Non lo vuole chi? Non lo vuole lei o non lo vogliono i giocatori?
È la stessa squadra dell'anno scorso, egregio signore. È la stessa squadra dell'anno scorso. Non lo vogliono, non giocano. Basta mandarla a questo allenatore.
Lei lo vuole, lei? Ma
pure
lei.
A Nuclerino, non fa banina.
Sulla banchina.
Non ci facciamo più.
Lei la
ormai siamo una città grossa, egregio signore. Siamo una grande città. Certo. Stiamo facendo la fiducia in niente.
Domenico, lei lo vuole?
A chi?
Come a chi? Di chi stiamo parlando? Scusi, Domenico.
All'allenatore, non lo vuoi.
Ah, perfetto, grazie per essere stato con noi. 0816363 63. L'accanimento mediatico nei confronti di Garcia è lontano un miglio dall'operato disastroso di Gattuso. È solo una questione di comunicazione, Roberto dalla sanità. No, ma non credo che Gattuso sia arrivato però a tanto. Era un altro periodo e certamente il Napoli non veniva dalla vittoria dello scudetto.
Perché, scusami, questa storia di questo accanimento mediatico a me è un po' fastidio. Garcia dopo 10 partite ha conquistato 18 punti. Che è la media più bassa del Napoli insieme a quella del secondo anno di Ancelotti. Credo, insomma,
che fu poi quella quando subentrò Gattuso,
esatto, credo che sia inutile domandarti come sia andata poi a finire quella seconda stagione.
Sì, il 10 dicembre Ancelotti fu esonerato, il 10 dicembre.
È evidente che ci sia qualcosa che non va. Ma tant'è vero che io, tra virgolette, in maniera anche costruttiva dico, a quel punto se devi cambiare devi fare un altro calcio, perché poi l'errore è alla base, cioè aver preso un allenatore che con i principi di gioco dell'allenatore precedente non c'entra nulla. Gianluca,
abbiamo il centralino che esplode, cerchiamo di essere rapidissimi. Gaetano al telefono, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno. Niente, io volevo fare solo una constatazione, perché alla fine a me di tutto questo che sta accadendo adesso non mi meraviglia per niente. Non vorrei adesso cominciare con le solite proteste verso il presidente, perché oramai è inutile, il Napoli ce l'ha lui e mano a lui. Però per me la prova evidente ancora una volta che dopo uno scudetto vinto meritato sul campo, ma con tante circostanze che ci hanno aiutato, parliamoci chiaro, perché stiamo parlando di un Meretti che doveva andare via ed è rimasto, stiamo parlando di un Lobotto e Mario Rui che grazie a Spalletti sono rinati e dovevamo buttare via, due acquisti venuti dal cielo ringraziando a Dio, e siamo Kim e Caracene, sono usciti quelli che sono usciti come calciatori. Adesso ci ritroviamo dopo un anno che c'è capitato del genere, meritato sul campo, attenzione, perché sennò si pensa che ci è stato regalato, e siamo di nuovo in queste condizioni, ma la colpa di chi è? Siamo ancora a pensare. Questa è l'unica cosa che voglio.
E allora ripetere. Pensare poco e fare molti fatti. Grazie Gaetano. Pasquale, ti chiedo un minuto di pazienza. Tra poco avremo anche Antonio Corbo insieme a noi.
Sì.
Ti tratteniamo per qualche minuto, d'accordo?
Ok.
Resti con noi. Grazie a Pasquale Tina, vogliamo in pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni insieme a voi, Emanuela Castelli in redazione, Tony Mola in regia, 0816363663 per intervenire in diretta. C'è questo amico che vuole sapere cosa ci faceva Corona nei pressi di Castel Volturno intorno alle 7.30 di questa mattina, non lo so, non so cosa potesse fare. In più Oronzo Garcia, così lo chiama questo amico, trasmette in sicurezza con il suo atteggiamento prudente e difensivistico, 14 gol presi in 10 partite. Egizio scrive, riscrivo ciò che mi preme in questo momento, sono stufo di queste prestazioni altalenanti, non se ne può più, al Napoli manca la continuità, certamente. Pasquale Tina è di nuovo con noi. Pasquale, buon pomeriggio. Chiudiamo.
Diluvio non è colpa mia,
No, che cosa? Cosa?
Diluvio non è colpa mia.
Certo. Salvatore al telefono, buon pomeriggio. Salvatore? Ci sei, Salvatore? No, evidentemente c'è qualche problema sul collegamento con Salvatore. Ci sei, Salvatore?
Sì, adesso mi sento.
Eccoci,
mi sento,
qua, perfettamente. Sì. Hai 20 secondi per esprimere la tua opinione, per fare una domanda, per rivolgere una domanda a Pasquale Tina o a noi.
Ok. No, volevo esprimere un'opinione. Io credo che un po' questa situazione in cui ci troviamo, di cui ci stiamo tanto lamentando, purtroppo credo che sia il frutto di una programmazione economica e strategica della società del Presidente, perché non ci dimentichiamo che noi l'anno scorso è stato un anno per noi all'inizio di ridimensionamento, dove abbiamo tagliato i senatori, abbiamo abbassato il tetto ingaggi, abbiamo preso giocatori che inizialmente erano scommesse, non sapevamo sicuramente che fossero magari fossero rivelati come Para e Osimhen e Kim. Quindi l'anno scorso fu un anno di ridimensionamento, poi lascia che abbiamo vinto il campionato e adesso ci stiamo adagiando sugli allori, ma quest'anno successivo al campionato è stato un anno di ulteriore ridimensionamento, perché sicuramente la rosa molto team non è migliore dell'anno scorso, non abbiamo preso uno migliore di team, quindi questo quinto, sesto posto che già l'anno scorso si aspettava, è uno specchio di una programmazione voluta dal Presidente nel ridimensionare di ingaggi, di tutto e acquisti. Questo volevo dire.
Grazie Salvatore per essere stato con noi. 0816363. Pasquale, qual è il programma del Napoli e soprattutto se hanno notizie di Osimhen?
Ancora no, il Napoli si sta allenando, sta finendo l'allenamento. Quindi Osimhen non è neanche a Parigi dove si fa il pallone d'oro.
Certo, è arrivato ottavo, peraltro prima volta nella storia che un giocatore del Napoli è arrivato tra i primi 10.
Era Kvaratskhelia che invece è arrivato in 17, era anche sul red carpet. No, non lo so quando arriva, aspettiamo insomma che finisce questo permesso di aria, è successo là.
Quindi non si sa se sta meglio con la coscia.
Ma guarda, noi non l'abbiamo mai drammatizzato sulle condizioni, quindi di sicuro torna dopo dalla sosta di novembre, quindi per queste partite comunque non sarebbe a disposizione.
Quindi dopo il 15 novembre, per intenderci.
Non so se già con l'Atalanta il 25, io credo che poi soprattutto sarà importante quella settimana, insomma, di lavoro. Non andrà ovviamente in nazionale, quindi potrà lavorare anche se vuol turno, e quella sarà fondamentale per capire se già subito dopo la sosta contro l'Atalanta, perché poi Gianluca, adesso il Napoli ha tre partite facili sulla carta: Salernitana, Union Berlino e Empoli, e poi dopo a novembre invece il livello si alza un po', cioè Atalanta, Inter, Real, Juventus, quindi sì. Diventa secondo me il vero momento della... Io per esempio ieri ti dico, visto Atalanta, l'Empoli, e posso dirti insomma che la squadra mi ha impressionato tanto. 55 minuti ho fatto grande calcio.
Allora, a proposito di Atalanta, c'è da dire che dopo la vittoria di ieri Atalanta è quarta in classifica e Napoli è quinto, quindi è fuori dalla zona Champions in questo momento dopo 10 giornate di campionato. Buongiorno da Salvatore, credo che chi non abbia personalità sia proprio il presidente, visti i risultati lui non manda via l'allenatore. Pasquale, il programma vede allenamenti tutta la settimana fino alla partita di Salerno di sabato, e noi seguiremo minuto per minuto con te da Castelvolturno tutta l'evoluzione del Napoli in questa settimana. Grazie per essere stato con noi, ti faccio salutare, sai chi? Antonio Corbo dall'altro lato, te lo faccio salutare un attimo perché so che siete affezionati, vi volete bene, quindi insomma
ciao Antonio, ciao, buongiorno, salve,
ciao. Pasquale Tina, Antonio Pasquale Tina.
Tina?
Sì, è Tina, volevo
che farmi... è il diminutivo di Immacolata.
Ma il mio cognome.
Grazie Pasquale Tina. Ciao Pasquale. Ciao. Allora, Antonio Corbo, editorialista della Repubblica. Antonio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Nel frattempo c'è Antonio, un tifoso, già al telefono. Quindi prima di cominciare diamo il benvenuto ad Antonio, tifoso. Antonio, buon pomeriggio anche a te.
Buon pomeriggio a Gianluca e un saluto rispettoso e affettuoso a Corbo. Sarò velocissimo. Dunque, userò le parole di Garcia sulla chiesa al centro del villaggio. A me dispiace per lui dire questo, ma credo che è stato messo lui al centro del villaggio dal suo presidente, consentitemi questa parola, come lo zimbello del paese. Detto questo, senza essere rispettoso, si può usare il termine deficienza calcistica o sarei offensivo?
Grazie Antonio, deficienza calcistica.
Dal verbo latino deficio. Ecco. Che si viene a mancare, manca qualcosa.
Ecco, e in effetti devo dire che il tuo editoriale di oggi, la tua analisi sulla Repubblica, caro Antonio, prende in considerazione, parte da un progetto industriale di un'azienda, di un'impresa.
Sì, il problema è questo, io ho fatto un pezzo che vuole essere un pezzo di ragionamento. De Laurentiis non ha ancora esonerato Garcia per due motivi.
Uno, perché significa riconoscere il suo gravissimo errore di aver assunto un allenatore senza chiedergli: scusi, lei vuol venire ad allenare il Napoli? Sì. Le fa piacere? Sì. Ma che pensa del Napoli? Come pensa di migliorarlo o di gestirlo? E quello, se quello diceva, come avrebbe detto poi il 2 settembre, io non conosco il passato del Napoli, a quel punto bisognava chiedere il conto del ristorante, salutare Garcia e passare a un altro allenatore. Invece è stato fatto tutto con una leggerezza estrema, nel senso che è stato scelto Garcia, pare che lo abbia suggerito Micheli, mi pare, ma questo non ci giurerei, e si è parlato dei soldi, delle clausole, tutta questa roba qua, tranne che della cosa più importante. Tu conosci il Napoli, hai mai visto il Napoli di Spalletti che incantava l'Europa ed era ammirato in tutta Italia, ha vinto lo scudetto? Questa domanda non è stata fatta. È stato portato un allenatore che addirittura è arrivato qui e dice: io conosco il mio calcio, e voleva fare giocare il Napoli in un altro modo. Poi si è arreso all'evidenza dei risultati e ha cercato di rimediare, per il Napoli ha perso tempo, ha perso smalto, ha perso gioco.
Ecco Antonio, io leggendo attentamente il tuo articolo, la tua analisi, quando tu prendi spunto ovviamente dalla metafora, che poi non è una metafora, è un riferimento all'azienda, quindi alla impresa, all'industria, dici: quando le cose non vanno bene bisogna raggiungere un obiettivo di risultati produttivi, cosa si fa? Si cambiano i manager. Allora, nel Napoli ci sono, scrivi tu, 3 direttori sportivi e nessuno decide, e Garcia, che potrebbe essere esonerato, si è lasciato commissariare, quindi comanda soltanto lui, De Laurentiis, con questa gestione monarchica. No, voglio capire una cosa, voglio chiederti una cosa: ma De Laurentiis, sì, può comandare quanto vuole, può dare al Napoli la rabbia, la reattività, può dare al Napoli l'ordine, ma non potrà mai dare al Napoli il gioco, perché non fa l'allenatore.
Ma lui è convinto di sapere più degli allenatori.
Ho capito, ma il gioco non potrà mai arrivare con De Laurentiis che interviene.
Insomma, tu ragioni in un modo: De Laurentiis è convinto di essere Dio sceso in terra, anzi forse il paragone con Dio già lo disturba, perché lui preferisce essere anche un palmo nel cielo più in alto.
Ah, ecco, Rosario al telefono, buon pomeriggio. Scusami Rosario, stava concludendo Corbo, resta un attimo lì.
Sì. Prego. Cioè, De Laurentiis, se tu lo incontri al ristorante, vedi che lui litiga col cuoco perché gli dice che la parmigiana bisogna fare in un altro modo, la montanarina bisogna fare in un altro modo. Lui sa tutto più di tutti, e questo da qualche volta è un vantaggio, però spesso è uno svantaggio per se stesso, per gli affari, gli interessi, il bene comune. Questo è il problema.
Del resto ultimamente ha anche detto ai giornalisti come si fa il giornalista, lo sai?
Sì,
no?
Vabbè, quello è convintissimo di questo,
quindi
solo che non compra per dirigere un giornale e per ottenere quello che vuole, e quindi la condiscendenza di tutti i giornalisti, dovrebbe comprare il giornale. Ma visto che gli costa molto, cerca in qualche altro modo di far prevalere le sue tesi, cercando di convincere i giornalisti, ma non sempre gli riesce.
Rosario al telefono, ecco, ci sono molte telefonate per Antonio Corbo.
Allora, buongiorno a tutti, saluto affettuosamente il dottor Corbo. Al di là della battuta della parmigiana, io sinceramente sottolineo la più importante, lì la critica ma nel frattempo la mangia. Quindi, per tornare proprio su questo argomento qua, ha mangiato un allenatore, si è mangiato uno scudetto, non ha costruito nulla, non ha sostituito dirigenti importanti come Giuntoli e l'allenatore Spalletti, doveva sostituire 3 calciatori, non li ha sostituiti, mi riferisco a Lozano, un doppione per Lobotka e uno per Kim, per far salire l'asticella di poco, invece quest'anno l'abbiamo abbassati. Domanda: ma il Bari e la Filmauro pesano così tanto sul Napoli? Grazie, buona giornata.
Il Bari e la Filmauro pesano sul Napoli, Antonio?
Il Bari sta dando male proprio perché hanno voluto confermare l'allenatore Mignani, poi si è visto che era inadeguato alle aspettative rispetto a quello che erano, a quello che si aspettava la città di Bari, e l'hanno dovuto esonerare in ritardo, e hanno preso ti dico pure un ex giocatore del Napoli,
Pasquale Marino,
e quindi mo le cose stanno andando meglio, tanto è vero che ha vinto 2-1 in trasferta il Bari, ma il figlio di De Laurentiis evidentemente ha più coraggio del padre.
Sì, devo dire che insomma.
Non solo, però scusami se ti interrompo l'altra volta, ti chiedo scusa, giusto per completare il concetto. De Laurentiis non caccia, non esonera dell'allenatore, perché uno dovrebbe riconoscere il suo errore e a lui questo fatto dà molto fastidio. Due, dovrebbe fare un'operazione da 20 milioni in perdita, perché cambiare un allenatore con uno staff e prendere un altro allenatore di medio livello, non Conte, occorrono in tutto in questa operazione 20 milioni, e siccome lui ama, come ho sempre pensato, il denaro più delle stelle, del sole e della luna, prende tempo sperando che la fortuna gli arrivi sulla spalle, solo che la fortuna sta un po' in ritardo quest'anno.
Ecco, Pasquale Marino, ex allenatore di Catania, Messina, di Udinese, Parma, insomma, Frosinone, Spal, Crotone e adesso al Bari. Salvatore al telefono, buon pomeriggio.
Sì, buongiorno Gianluca, buongiorno direttore. Allora, io sul fatto che sia stato un errore, qui penso che siamo tutti d'accordo, però secondo me io voglio guardare il bicchiere mezzo pieno, in che senso? Nei primi tempi disastrosi che il Napoli ha fatto, dei di Milan, dei di altre partite, Garcia ha avuto la bravura in alcune partite di leggere la partita e di capovolgerla rischiando di vincerla, vedi Milan, vedi Real Madrid e vedi anche altre partite. L'allenatore non è scarso, l'allenatore è solo limitato, non è aggiornato, quindi da qui a dire ADL lo deve cacciare, ADL lo deve esonerare, secondo me sono critiche distruttive, non costruttive. E poi se lui è il proprio, cioè ADL è il proprietario, no? E vede che l'allenatore è scarso e sta facendo disastri nella sua azienda, io credo che è il primo che, diciamo, provveda a esonerarlo. Non credo che se lo tenga là. Vedi Ancelotti, no? Ancelotti lo ha mandato via. Quindi, secondo me, è come un bambino che a scuola apprende di più e poi c'è l'altro bambino che apprende, magari dopo un paio di mesi, ma ciò non vuol dire che il risultato non è lo stesso del bambino che apprende di più. Quindi l'allenatore non è scarso, è solo che, secondo me, ha bisogno. E poi anche nelle conferenze, che fa delle conferenze ridicole, no? L'abbiamo detto tutti. Secondo me
noi o Garcia? Noi o Garcia?
No, lo dico io, che lui fa delle conferenze ridicole.
Ah, lui, Garcia,
Garcia, non voi, no, Garcia. Lui lo fa apposta, perché proprio lo disse che ha dei nemici nella stampa, e secondo me lui lo fa apposta ridendo, dicendo delle frasi.
E che fa? Prende in giro la gente, non i giornalisti.
Prende in giro, esatto, tutti.
La gente, il popolo.
Lo sta facendo apposta, perché lui lo ha detto che ha dei nemici nella stampa, e secondo me lo fa apposta.
Va bene, Salvatore, è tutto chiaro. Grazie. Però insomma, se lo fa apposta, ripeto, lui quando parla si rivolge alla gente, non ai giornalisti. I giornalisti sono un tramite, Antonio, mi sembra chiaro questo. Poi, al di là dei nemici e degli amici...
Sì, ma è una tesi, io rispetto tutte le tesi.
Ma insomma, tu ti senti amico o nemico di Garcia?
Io mi sento amico del mio mestiere, amico di me stesso,
che è la cosa
io tengo alla mia immagine e alla mia credibilità.
Va bene, Antonio, dove va il Napoli in chiusura? Perché sai, vuoi vedere che poi De Laurentiis, vedi quante critiche riceve, noi non filtriamo né telefonate né messaggi dalla gente, e allora vuoi vedere che lui vuole fare del bene con questo assolutismo, queste gestioni assolutistiche e monarchiche, e poi dopo fa del male.
La tesi è questa, che non viene esonerato Garcia perché l'esonero di Garcia costa 20 milioni come operazione, e poi perché dovrebbe riconoscere un errore. L'errore qual è? È stato quello di scegliere un allenatore senza domandargli: tu che pensi del Napoli? Che pensi dello scudetto che avete in Napoli? Come pensi, non dico di migliorarlo, ma di tenere il Napoli ai suoi livelli? Queste domande non sono state fatte, perché queste domande le fa un presidente che va a trattare un allenatore col direttore sportivo, che è quello che deve essere la mente tecnica,
un uomo di calcio,
di una compagine. Siccome è andato senza il direttore sportivo, è andato da solo, non so con chi, non ha fatto le domande che solo un tecnico poteva fare. Difatti la costruzione del Napoli è una costruzione che risente della mancanza di una mente tecnica, perché un ascoltatore che ha chiamato prima e che aveva le idee molto chiare ha detto che manca il sostituto di Politano, da quando è andato via Rozzano, certo. Manca un mediano incontrista, e queste cose i tifosi capiscono di calcio, molti capiscono di calcio, e le cose le sanno capire, le sanno leggere, le sanno dire. Queste sono dei vizi strutturali nella costruzione del Napoli e nella sostituzione di chi è andato via.
E queste cose ai tifosi non è che potete raccontare delle cose bizzarre, cioè, esistono delle logiche che molti tifosi, per fortuna, capiscono di calcio e cercano di distinguere le favole dalla verità.
Grazie Antonio per questa chiacchierata, buona giornata.
Un saluto a tutti se puoi ascoltare un mio consiglio, quando avete la cortesia di chiamare noi, fate intervenire i tifosi. Perché? Perché si acquista una specie di panoramica del consenso, si capisce che cosa pensano i tifosi, che sono i clienti in un'azienda, ed è giusto sapere quello che pensano nelle loro tesi i clienti del Napoli, e vedi che ce ne sono alcuni che dicono cose originali e sensate.
E noi facciamo sempre questo.
Della squadra, che dalle, è stata costruita male.
Dalle 12 alle 13 noi facciamo sempre e solo questo, perché bravo, è dedicato ai tifosi.
Mi fa piacere, anzi, chiamate pure quelli che non la pensano come noi, però è un modo di confrontarci.
Noi Antonio non filtriamo le telefonate, chiamano direttamente
questo,
e li mandiamo in onda.
Questo mi fa onore ed è per questo che io rispondo quando tu mi telefoni.
Grazie Antonio, ed è sempre un piacere.
Salutami tutti quelli che hanno partecipato, anche quelli che pensano diversamente da me le cose. Ciao.
Grazie, ciao. Antonio Corbo, voliamo in pubblicità, tra poco proseguiamo con Forza Napoli Sempre, ci hanno scritto pure alcuni juventini. Tra poco, dopo la pubblicità, sentiremo che cosa hanno da dirci. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi, con Emanuela Castelli in redazione, c'è Tony Mola in regia, un messaggio vocale, eccolo qua.
Ciao Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
Sempre sociolo juventino. Gianluca, ciao, ti faccio una domanda, però rispondimi onestamente.
Ma noi siamo sempre onesti, intellettualmente.
Onestamente.
E anche materialmente.
Se il Napoli vince 2-0, si mangia 3 gol nel primo tempo e poi nel secondo tempo pareggia 2-2. Tu dici che è merito della squadra che ha di fronte, cioè merito suo, oppure è un demerito di chi vince 2-0 e si fa raggiungere 2-2? Grazie.
Vuoi mettere in evidenza il demerito del Milan, che comunque nella ripresa un paio di azioni le ha avute? Io credo che ci sia una via di mezzo. Ripeto, il Napoli ha avuto solo il merito della reazione di orgoglio, la rabbia dei singoli, delle individualità e l'estemporaneità, non con il gioco, perché nel secondo tempo non mi dite che il Napoli abbia giocato questa grande partita. No, ha avuto una reazione di orgoglio, di rabbia, più intensità nel pressing e due giocate di singoli. Politano, che è stato ribattezzato Politagno per l'azione che ha fatto nel primo gol, e la punizione di Raspadori. Questo è quanto. Quindi un po' di merito del Napoli e un po' di demerito del Milan. Sono onesto, sono stato onesto intellettualmente con me stesso, spero anche per te, caro amico. Allora, buongiorno Gianluca, non mi meraviglierei se fra poco si siede anche in panchina De Laurentiis come Alberto Sordi nel celebre film Il presidente del Borgo Rosso, scrive Luigi. Questo amico scrive: Gif, sappi che ADL è anche il tuo Ferguson, come è stato il tuo Cavani e come tante altre cose. Ferlaino, quanto mi manchi, viva la pizza napoletana. Nicola. Gaetano Imparato, storica firma della Gazzetta dello Sport, è con noi. Gaetano, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sono talmente vecchio però per ricordare anche le bombe carte sotto casa di Ferlaino, accusato di essere spilorcio, quindi siamo cauti.
Enzo al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca, ti prego, non vado a chiamare i juventini, io non li posso sopportare. E poi questo socio che sta, come fa a chiamare una del mistero che si chiama Forza Napoli, e lui la prima cosa che dice che deve di fare contro il Napoli è che ci deve fare una schifezza in ogni occasione. Non mi li fa sentire, perché io voglio sentire la mia radio. E poi questi qua, quando sarà il momento, diranno che loro non rubavano, che sono cleptomani e quindi devono essere curati tutti quanti.
Va bene, grazie Enzo per essere stato noi, Gaetano Imparato. L'assolutista, il monarca De Laurentiis, pare abbia cambiato qualcosa tra il primo e il secondo tempo di Napoli-Milan, ma la gestione in questo senso arriva già da qualche settimana, cioè da quando non ha deciso di non cambiare la guida tecnica. Basterà, perché De Laurentiis può dare certamente un ordine maggiore, ma il gioco non lo potrà mai dare perché non fa l'allenatore.
Beh, sono d'accordo con questo fatto del gioco che abbia preso.
Ecco Gaetano, dove sei? In qualche paese sperduto della terra dei fuochi?
È impossibile che non mi sentiate.
Terra dei fuochi in Cile, intendo.
Adesso mi senti?
Adesso sì.
Ecco, no, tipo, non penso che sia assolutamente impensabile che il presidente possa andare ad innerire sulle questioni tecnico-tattiche e formazioni. Tanto è vero che Garcia ha sbagliato la formazione del primo tempo. Mi sembra strano che con un gruppo non sa che se mette Mario Rui a sinistra contro una squadra che sui lati fa sfaccioli ha dei problemi, e mi meraviglio che da contro non è né carne né pesce, perché doveva essere lui la soluzione al fatto che mancassero Caciucci e Anguissà, che non erano meglio, insomma. Poi si è aggiustato nel secondo tempo, ma il discorso del francese, tutto quello francese, sono d'accordo, si è pareggiato per le perle di due Stagno e
scusami Gaetano, però noi non ti sentiamo bene. Che fa? Piove a Castellammare di Stabia?
No, è coperto, però non piove.
No, perché forse il segnale.
Proviamo a richiamare.
Facciamo così, ascoltiamo questo messaggio vocale WhatsApp. Eccolo qua.
Ciao Gianluca, buongiorno. Pietro da Napoli.
Buongiorno Pietro.
Io penso che il fatto è evidente che De Laurentiis sia ancora Garcia perché non ha trovato il sostituto. Altrimenti non si spiega il fatto che sta tutti i giorni a Castelvetturno, cioè come diciamo a Napoli, una mannata rumast.
Ma secondo voi la metamorfosi del Napoli, anche se estemporanea, è legata all'individualità, alla rabbia e all'orgoglio, tra il primo e il secondo tempo di Napoli-Milan, dipende più dall'intervento di De Laurentiis, dai cambi di Garcia o da una reazione spontanea della squadra, quindi dei calciatori? 0816363 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Gaetano Imparato è di nuovo con noi. Gaetano, ci sei?
No, il concetto è che comunque le perle.
Purtroppo Gaetano non riusciamo a sentirti, allora, oggi non è cosa, facciamo così, ci risentiamo domani quando il cielo non sarà coperto su Castellammare di Stabia. Grazie Gaetano Imparato, che salutiamo con affetto ma non riusciamo a sentirlo, e ascoltiamo questo messaggio vocale.
Ciao Gifuni, sono Gasper da Germania. Senti, un ascoltatore ha detto secondo me la cosa giusta, cioè che De Lorenzo ha saputo gestire il dopo scudetto, ha commesso lo stesso, cioè la storia insegna sempre qualcosa, no? Ci sono stati due casi dove l'allenatore, dopo aver vinto uno scudetto, aver vinto qualcosa, se n'è andato. È stato nell'82 Lidl a Roma, e la Roma l'anno dopo ha fatto quinto sesto, non mi ricordo, e Mourinho con l'Inter il triplete, cioè hanno cambiato due allenatori in
poi
corso.
Arrivò Benitez,
era stato un fallimento. Quando se rimane l'allenatore dello scudetto, allora bisogna confermare tutti i giocatori, ma se cambia l'allenatore bisogna avere il coraggio di cambiare anche la squadra, cioè vendere chi si può vendere, e rifare la squadra a somiglianza dell'allenatore che tu prendi.
Questo sarebbe opportuno dal punto di vista dell'organizzazione, certamente. Ecco qua messaggio.
Signori buongiorno Gianluca, una cortesia: finché non si fa esattamente il nome del sostituto di Garcia, state e stiamo parlando del nulla. Grazie,
io.
Buona giornata.
Del nulla no, perché insomma c'è un sostituto di Garcia, che è Aurelio De Laurentiis, come avete visto, quindi insomma sotto certi aspetti, non sotto tutti gli aspetti, perché può ottenere tutto tranne il gioco, perché non fa l'allenatore, però tutto il resto lo ottiene, magari anche reazioni, magari anche ordine, disciplina, consapevolezza di quello che è il Napoli, e queste sono cose comunque importanti, però poi sul terreno di gioco bisognerebbe vedere altro per avere che cosa. Ecco, Napoli qualche risultato l'ha ottenuto, parliamoci chiaramente, ma qua c'è bisogno di continuità, di vedere la continuità, e la continuità si ottiene attraverso un percorso che porti a un gioco di una squadra come il Napoli, che in valore assoluto, considerati gli 11 titolari, è superiore a Milan e Juventus, certamente, e se la gioca con l'Inter, per cui potrebbe sulla carta, per la squadra che è, per i giocatori che ha, in valore assoluto e nonostante tutto giocarsela con l'Inter per lo scudetto, ma è lontana 7 punti dall'Inter, è lontana 8 punti dal Napoli di Spalletti alla 10ª giornata dell'anno scorso, quindi c'è sicuramente qualcosa che non quadra dal punto di vista delle dinamiche di gioco. Jenny dell'ANM scrive: Corbo santo subito, se non si cambia sono molto preoccupato. Poi c'è qualcuno che invece non vorrebbe sentir parlare di tutto questo, ma caro amico, qui nessuno distrugge il Napoli. Qui sono i tifosi che stanno intervenendo, che scrivono, che inviano messaggi e che intervengono al telefono. Se tu hai qualcosa da dire, se lei ha qualcosa da dire, chiami allo 081-63-6363 e faccia sentire qual è il suo pensiero, la sua opinione sul momento del Napoli. Noi le telefonate non le filtriamo. 081-63-6363. Ognuno può dire quello che vuole qui a Radio Marte. Quello che vuole. Pubblicità, a tra poco. Senza perdere tempo, messaggi, via.
Pronto? Beh, io quando la moglie di Garcia stava a Tiki Taka diceva che il Napoli veniva seguito anche da Garcia, quindi Garcia il Napoli lo conosceva bene, è stato fatto un errore ormai, bisogna ammetterlo. De Laurentiis ha fatto un grande errore, non pensi che non abbia chiesto cosa ne pensi del Napoli, cosa... impossibile, come De Laurentiis sicuramente gli ha fatto 100.000 e una domanda. Non va bene per questa squadra, punto e basta.
Allora, Guido Trombetti, professore, buon pomeriggio. Professore?
Mi sento perfettamente.
Eccoci qua. Ecco, in tre a volte si diventa zero. No, non lo dico a lei. Allora, c'è già Antonio dall'altro lato, però io prima di andare da Antonio, è un nostro ascoltatore, professore, volevo chiederle di ribadire quello che lei ha scritto sul napolista in maniera molto brillante ieri. C'è questo ibrido di Garcia che non porterebbe da nessuna parte. Che cos'è l'ibrido?
Ma infatti Garcia si deve decidere. A lui non piace il 4-3-3, non si trova, io non gli do torto, non gli do torto, però deve decidere che cosa vuole fare, non può continuare a rimanere in mezzo al quadro, è un errore colossale, lui non ci crede in questo modo, se non ci crede si prenda le sue responsabilità e lo cambia.
Ma chi è che gli dice di adottarlo?
Ma questo non lo so, io lo so che tu sei un maligno.
No, io non sono maligno, la domanda gliela devo fare anche perché lei lo fa capire, lo fa intendere nel suo editoriale.
Io mi ricordo le dichiarazioni del presidente. Il presidente disse: io sono andato a caccia di un tecnico che facesse il 4-3-3. Questo tecnico non lo ama il 4-3-3, è inutile che ci prendiamo in cima.
Quindi è il presidente che si aspetta il 4-3-3, insomma, se vogliamo dedurre da questo suo discorso e leggerlo tra le righe.
Sì.
Ecco. Antonio al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio
Antonio, hai 20 secondi per esprimere la sua opinione, ma il Napoli è cambiato tra il primo e il secondo tempo per l'intervento di De Laurentiis, per i cambi di Garcia o per i giocatori che spontaneamente hanno deciso di reagire?
È meglio dei giocatori che a questo punto dovevano reagire, assolutamente. Però io voglio dire un'altra cosa, io sono convinto che De Laurentiis non cambia Garcia perché dovrebbe continuare a pagarlo a vuoto, per cui non lo cambierà mai.
Va bene, grazie caro amico. 081-63-6363, professor Trombetti, dove va il Napoli visto in queste prime 10 giornate di campionato e 3 di Champions?
Domenica il Napoli doveva vincere assolutamente, lo sapevano bene il tecnico e i calciatori, non lo ha fatto. In questo momento il Napoli è fuori definitivamente dalla lotta per lo scudetto. Poi nel calcio può succedere tutto. Il Napoli vince 18 partite di fila tutte di un gatto. Ma se vogliamo ragionare, ad oggi il Napoli è fuori dalla lotta per lo scudetto.
Per quanto riguarda in classifica,
noi stiamo navigando tra il quarto, il quinto e il sesto posto. E io dicevo la Fiorentina. Pareggia viene insieme a noi e se vinci ci stava, siamo là.
Giuseppe al telefono.
Napoli,
aspetta Giuseppe, fermati un attimo, prego don professore.
Napoli è in una situazione estremamente preoccupante.
dal mio punto di vista.
Giuseppe, eccoci qua.
Ciao, buongiorno. Buon pomeriggio. Volevo fare una domanda perché ho ascoltato i giudizi espressi su Laurentiis. Correggimi se sbaglio. Il Napoli nella sua storia, prima di De Laurentiis, ha vinto due scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia nei 60.
E cinque Coppa Italia.
In 80 anni, sotto la gestione di Laurentiis, in 20 anni ha vinto due Coppe Italia, una Supercoppa e uno scudetto. Possiamo dire che De Laurentiis è stato il presidente più vincente della storia del Napoli?
Cioè, possiamo, dati alla mano, certamente sì, ma infatti si sta ragionando ovviamente di questa stagione, di questo momento del Napoli, non dello storico di De Laurentiis, che resta certamente di ottimo livello, no Trombetti? Mi sembra che...
No, ma non dobbiamo fare sempre, noi ragioniamo, noi facciamo cronaca. Quando dobbiamo fare storia, allora cambia allora. Se, certo. Se dobbiamo fare cronaca, il Napoli in questo momento è in grande difficoltà. De Laurentiis è stato un uomo geniale, che con un fatturato che è meno della metà di quello di Inter, di Juve, Milan e forse anche della Roma, è riuscito a tenere il Napoli a un alto livello internazionale. Quindi sulle capacità del presidente non si discute.
E si parla dell'attualità, del momento del Napoli, ecco, di questo momento.
Però il momento del Napoli è francamente estremamente negativo. È lo Spalletti. Perché io sono sicuro che se restava Spalletti noi avremmo avuto questa stagione tale e quale, perché ogni campionato ha una sua storia.
Senta, caro professore, mi tolga una curiosità: perché c'è la necessità tra il primo e il secondo tempo di una partita al Maradona contro il Milan che il presidente vada negli spogliatoi a parlare con la squadra e col tecnico? Perché c'è, guarda, questa necessità nel Napoli,
allora,
in questo momento?
Ti dico anche qui con franchezza il mio pensiero: questo è inusuale, e per certi aspetti alcuni tecnici come Spalletti, come Conte, si rigelerebbero terribilmente.
Io penso che lo manderebbero fuori, gli darebbero la porta in faccia.
Preciso. Io però dico, il presidente lo conosciamo, è un uomo che ha una tendenza ad accentrare tutto. Allora, nella del Napoli si ritiene, poi i fatti ci diranno se ha torto la ragione, lui ritiene di avere di essere presente.
Angelo al telefono, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio. Allora, io cerco di essere veramente breve. Io non condivido quello che dice il professor Trombetti, perché secondo me non è un problema di gioco, è un problema invece che è di, come dire, di capacità di Garcia. Vale a dire, dico una cosa banale: se Garcia avesse detto, caro De Laurentiis, io gioco così e ti faccio vincere, De Laurentiis che faceva? No, non giocare così, no. Qual è il discorso? Secondo me è ancora più a monte. Racchiudo le parole di Corbo in un'unica espressione: progetto. Perché se c'era un progetto, magari Spalletti rimaneva, si poteva convincere Thiago Motta, ma un progetto non c'è, perché vedete, quello, faccio un esempio, quello che è accaduto per esempio in difesa, perché al di là del gioco però ci sono delle distanze che devono tenere i difensori, che prescindono dal tipo di gioco che fanno. Voglio dire, il Kosovaro è diventato calciatore grazie a Kim. Perfino Meret è stato meno bersagliato, ma perché c'era Kim. Ma se tu a Spalletti gli dici, se dico Spalletti Thiago Motta, io tolgo Kim e ti prendo un giovane sconosciuto che sarà bravo però deve crescere, e là non ti prendo questo e ti prendo un giovane a centrocampo su una squadra che ha vinto con 20 punti davanti e che ci ha fatto la bocca piena, ma è chiaro che nessuno, è chiaro che prendi Garcia.
È tutto chiaro, Angelo, grazie. Professore, Angelo diceva giustamente, è una questione di progetto, non di gioco, perché se Garcia avesse detto a De Laurentiis, guarda, io gioco con il 5-5-5 e ti faccio vincere così, De Laurentiis non avrebbe detto no, avrebbe detto sì.
Ma questo non lo sappiamo. Guardate, De Laurentiis è stato in grandissima difficoltà. Gianluca, io già te l'ho detto più volte, se vogliamo fare la storia, facciamo la storia. La storia nasce con due tradimenti impensabili.
Certo.
Quello di Giuntoli e quello di Spalletti. Mo, il presidente c'ha tutto il carattere che c'ha, ma questi erano delle persone che se non fossero venute a Napoli non sarebbero arrivate ai livelli a cui sono arrivati. Spalletti in Italia non aveva vinto mai nulla, nulla, ed è stato accolto con uno scetticismo enorme. È venuto qua e è diventato il più grande allenatore del mondo. Giuntoli stava a Casti in un paesiello sperduto, per quanto molto bello, è venuto a Napoli e è diventato il grande direttore di sport. Questi dalla sera alla mattina hanno piantato in asso il presidente. Certo, il carattere del presidente aveva avuto la sua parte in queste feste.
Senta professore, in chiusura, perché sta per arrivare Marte Sport Live, le chiedo, ma cambierà modulo di gioco, sistema di gioco Garcia, secondo lei, alla lunga?
Io penso che sia.
Pensa di sì, non l'abbiamo sentita bene, pensa di sì?
Io penso che dopo il secondo tempo con Milan, Garcia giocherà con 4-2-3-1.
Vabbè, vedremo se già a Salerno sabato. Nel frattempo grazie al professor Guido Trombetti per essere stato con noi,
un saluto.
E buona giornata. Ferlaino ci ha portato al fallimento, come si fa a paragonarlo a De Laurentiis che ha vinto senza Maradona e ci tiene costantemente nel gota del calcio europeo, questo è anche vero, però io ricordo Ferlaino dopo lo scudetto del 90 salì sul palco del Palapartenopoli, poi c'erano i calciatori, c'erano tanti giornalisti e anche appassionati, sponsor, e disse: adesso comincia il difficile, sono preoccupato, io non capivo il perché, e invece cominciò la caduta. Evidentemente dopo la vittoria, dopo una grande vittoria, ci sono delle difficoltà che non è facile superare, e forse anche De Laurentiis, dobbiamo ammetterlo, si è scontrato con queste difficoltà e sta cercando di superarle. Osimhen ottavo al pallone d'oro, 17° Kvaratskhelia, e questo ci scrivono tanti amici e noi certamente lo celebriamo. È vera la storiella di Mazzarri? Qual è la storiella di Mazzarri? Emanuele Castelli, tu conosci una storiella legata a Mazzarri? No, io non la conosco la storiella. Io so solo che è andato a frequentare un corso di simpatia che secondo me è interessante, e molte persone vi potrebbero partecipare, diciamo così, così come anche un bel corso contro la presunzione, quello è anche un corso simpatico che molti dovrebbero frequentare. Quindi corso di simpatia e corso, diciamo così, antipresunzione sono due corsi che si dovrebbero sviluppare tanto, anzi ci sono i professionisti, Gigi Soriani contro la presunzione e a favore della simpatia, sì, ci sono. Va bene, tra poco a proposito di simpatia arriva Dario Sarnataro con Marte Sport Live, chiudiamo qui con oggi, Forza Napoli sempre torna domani alle 12 puntuale come sempre, ci proietteremo verso Salernitana-Napoli che si gioca sabato alle 15. Grazie ad Emanuela Castelli in redazione, grazie a Gigi Soriani e Tony Mola in regia, grazie a tutti voi per averci seguito su Radio Marte. Ricordate, il calcio è sempre di un altro pianeta. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.